redentiva che è stata compiuta da Dio non è solo l'opera di un Dio che ha fatto qualcosa di buono verso l'umanità, ma è l'opera del Padre che ha compiuto un'eterna e perfetta redenzione verso l'uomo che è suo figlio, gli appartiene. Tu sei sua figlia, suo figlio. Per favore dillo, io sono sua figlia. In modo particolare oggi, sentendo e vedendo come tutti quanti in qualche modo festeggiano, portano qualche regalino o quantomeno fanno una telefonata, dicono belle parole ai padri terreni, e questo è buono. Però come in tutte le feste ci si dimentica di Dio, pur essendo le feste qualcosa che dovrebbero ricordare il suo amore per noi, il Natale dovrebbe ricordare l'amore del Padre verso di noi che ci ha donato il suo figliuolo, il dono per eccellenza. La Pasqua è l'amore del Padre verso di noi perché Gesù Cristo ha sofferto e ha fatto l'opera di redenzione sulla croce, ha versato il suo sangue per amore nostro e il Padre ha permesso che tutto questo avvenisse perché ci ha amati. Ci ama. E se ci fosse bisogno di Gesù che tornasse per fare di nuovo quest'opera di redenzione, il Padre lo manderebbe di nuovo, ma non ce n'è bisogno perché l'opera di redenzione di Cristo è perfetta. Per questo motivo è una volta e per sempre, perché è perfetta. Nell'Antico Testamento Dio ha cercato di parlare attraverso profeti e la parola. Come ha insegnato Gesù dicendo quando Abramo ha dovuto rispondere al ricco Epulone: hanno la legge dei profeti, ascoltino quelli. E nell'Antico Testamento Dio si è fatto conoscere, Dio ha parlato, non è stato assente. Come qualcuno insinua, anche persone che dicono di avere fede, a volte parlano di un Dio assente, perché in realtà non lo conoscono come padre. Ma Dio non è assente, è presente. È distante da te quanto una frase d'amore sussurrata al tuo orecchio. E tu per ascoltare quella frase d'amore devi avere quella persona molto vicina a te, perché viene sussurrata all'orecchio: Giusy, ti amo. È così. Sei la mia passione. Siete il mio desiderio. E ogni giorno il Padre risveglia l'orecchio dei discepoli perché possano ascoltare le sue parole, che sono guida, sono spirito, sono potenza per il nostro cammino. Senza le parole del Padre, il nostro cammino sarebbe un cammino naturale. Naturale e da increduli, senza potenza. Ma quando tu ricevi le parole del Padre, tu ricevi anche potenza, la potenza dell'Eterno Dio, la potenza di El Shaddai. Tutto quello che il Padre ci chiede è di essere integri, come abbiamo detto domenica scorsa, integrità, un cuore onesto, un cuore leale, un cuore che lo cerca. Amen. E il Padre cosa fa? Prepara l'opera di redenzione, che è un'opera perfetta. E quest'opera di redenzione, voi sapete, si distingue in tre atti redentivi che sono stati compiuti da Gesù sulla croce, attraverso la sua morte sulla croce e la sua risurrezione dalla morte. Questi tre atti redentivi, voi sapete, sono il primo atto redentivo: Gesù diventa peccato per noi, per prendere così tutti i nostri peccati, tutte le nostre iniquità, tutte le nostre trasgressioni. Gesù doveva andare sulla croce con il suo corpo e patire tutto questo, perché così poteva prendere i nostri peccati, liberarci dai nostri peccati, dalle nostre trasgressioni, per farci diventare figli di Dio, per farci tornare al Padre, perché altrimenti noi non potevamo stare neanche alla presenza di Dio. Non lasciamo perdere l'abbraccio, ma neanche alla presenza, neanche lontanamente presenti davanti a Dio, perché la santità di Dio distrugge il peccato. E la prima opera redentiva: Gesù diventa peccato per noi. Sapete cosa significa? Per uno perfetto, santo e giusto come Lui, nella sua perfetta ubbidienza, colui che non ha conosciuto peccato diventa peccato. In quel momento Gesù sulla croce, anzi prima ancora della croce, Lui già avverte l'oppressione del peccato che sta entrando nel suo corpo. Nell'orto del Getsemani c'era un'angoscia mortale, e sulla croce il suo corpo diventa il corpo del peccato, e quindi di conseguenza del giudizio e della condanna. Nel suo corpo Gesù prende tutti i nostri peccati, passati, presenti e futuri, i peccati di tutta l'umanità, e potenzialmente tutti i peccati dell'umanità sono su quel corpo che è stato crocifisso 2000 anni fa. L'altra opera redentiva, oltre alla liberazione dal peccato e dalla sua schiavitù, perché noi non eravamo solo peccatori, eravamo anche schiavi del peccato, e non c'era nessuna potenza, nessuna forza che ci poteva liberare dal peccato. Per questo il Padre ha provveduto suo Figlio, il giusto, il santo, l'unto di Dio. Non ci può essere unzione, fratelli cari, se non c'è santità, perché l'unzione scorre nel canale della santità, perché l'unzione viene dallo Spirito Santo, dalla potenza dello Spirito Santo, che è lo Spirito Santo. Dice: come mai l'unzione scorre attraverso di noi, che facciamo errori, che ancora sbagliamo? Perché tu sei stato fatto santo in Cristo Gesù, perché hai creduto in Cristo, ora tu hai una nuova natura, una natura santa. C'è poi tutto il processo di purificazione dell'anima, di perfezione dell'anima, dove tu devi trasmettere quella santità che hai nello spirito alla tua anima, alla tua mente, ai tuoi pensieri. E tutto questo avviene mediante l'ubbidienza alla parola di Dio. Ognuno dica: ubbidienza alla parola di Dio. Ubbidire alla parola di Dio non fa bene a Dio, fa bene a te. Dio non ha bisogno. Dopo che noi abbiamo ubbidito la sua parola, a Dio non gli entra nulla. È tutto bene che viene sulla tua vita. È tutta benedizione che viene su di te, è tutta purificazione che viene nella tua anima. La tua anima viene ristorata quando tu ubbidisci la parola. E perché tutto questo? Perché Dio è Padre e Lui si prende cura di te. E in questo modo Lui si è preso cura con l'opera della redenzione. Il primo atto l'abbiamo già detto. Il secondo atto: Cristo Gesù, come scritto in Galati 3, Lui è diventato maledizione per noi, affinché noi ricevessimo la benedizione. L'uomo non può essere benedetto se non crede in Gesù, perché la benedizione del cielo viene solo attraverso Cristo Gesù. Lui è il benedetto in eterno che ci ha riempito con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Ma Lui è il benedetto in eterno. E benedetto in eterno significa colui che contiene tutte le benedizioni per la tua vita. Ecco perché è importante che noi crediamo in Gesù. Crediamo nelle sue parole. Quando hai bisogno di un consiglio, quando hai bisogno di una direzione, quando hai bisogno di una risposta, vai lì agli insegnamenti di Gesù e da lì ricevi la benedizione per il tuo cammino, la risposta ai tuoi bisogni, perché Lui è la benedizione e la vita in eterno. Alleluia. E Gesù è diventato maledizione. Come è diventato maledizione? Semplice, prendendo tutte le nostre maledizioni. Però, fratelli cari, così come per essere liberati dalla natura di peccato e dai peccati, noi dobbiamo credere in Gesù, crederlo col cuore e confessarlo con la bocca, anche per le maledizioni bisogna fare la stessa cosa. Perché l'opera di redenzione si compie quando noi crediamo col cuore e dichiariamo con la bocca. È una legge spirituale, è la legge della fede, se proprio vogliamo definirla come legge. Ma legge nel senso che quando noi ubbidiamo a questa norma celeste, quello di credere col cuore e dichiarare con la bocca, Dio è fedele da fare quello che noi stiamo dichiarando con la bocca. E quindi anche le maledizioni, perché ci sono a volte quelle persone che dicono: in Cristo siamo stati benedetti, la maledizione è stata tolta, ogni maledizione è andata su di Lui, quindi non ho bisogno di fare nulla. Però poi ci sono certe aree della loro vita che non funzionano, dove non c'è benedizione, dove non c'è prosperità, dove non c'è salute. Perché? Semplicemente perché devo fare funzionare la legge della fede, credere col cuore e confessare con la bocca. Io devo rinunciare a quella maledizione. A volte ci sono maledizioni generazionali che vengono dal passato, dalle generazioni passate, che ci sono state date legalmente per eredità. E siccome le maledizioni sono la conseguenza dei peccati, il peccato produce maledizione e morte. Allora ecco che c'è bisogno che io credo col cuore che in Cristo Gesù sono liberato dalla maledizione, confesso con la bocca dichiarando che quella maledizione che c'è sulla mia vita, in quell'area della mia vita, va su Gesù, se l'è presa Gesù e io ne sono liberato. Ma ho bisogno di farlo. Il problema tante volte è che noi non dichiariamo la parola. Dio può creare tutte le cose senza parola? E io vi dico di sì. Dio può fare tutto quello che vuole, come vuole, quando vuole e se vuole. Ma Lui ha stabilito, precisamente ha stabilito, proprio per noi, per creare la fede in noi, ha stabilito che quello che si crede col cuore e si dichiara con la bocca viene creato. E allora Dio ha creato tutte le cose con la parola, ma lo ha fatto per noi. E Dio disse, lo ha fatto per noi, per insegnarci la fede. Tutto quello che è descritto nella parola di Dio è per nostro insegnamento, perché così come Gesù ha operato, anche tu operi. Non ha detto Gesù: voi farete le mie stesse opere? Lo ha detto o non l'ha detto? Lo ha detto o non l'ha detto? E tu ci credi? Perché se ci credi, tu devi dichiarare queste cose nella tua vita e lo devi fare su base quotidiana. Io oggi farò le opere di Gesù nella mia vita. Le stesse opere che faceva Gesù le faccio anch'io. Poi andiamo a vedere tutte le opere che Gesù faceva ed erano semplici le opere fatte da Gesù. Gesù portava il perdono, Gesù portava la benedizione e Gesù portava la guarigione. Ogni giorno faceva questo. perdono, benedizione, guarigione. Per favore dillo, perdono, benedizione, guarigione, che sono le tre opere redentive che sono state operate in Cristo Gesù, nella sua obbedienza, nel suo sacrificio sulla croce, nella sua resurrezione dai morti, perché sono questi i tre momenti topici dell'opera di redenzione che si è compiuta in Cristo Gesù: la sua perfetta obbedienza durante i suoi 33 anni qui sulla terra. Perché senza la sua perfetta obbedienza le altre cose non avrebbero avuto senso. Ma Gesù è stato perfettamente ubbidiente per essere l'agnello di Dio, senza peccato, senza macchia, senza difetto, gradito a Dio per soddisfare la giustizia divina. Per questo motivo Gesù è stato perfettamente ubbidiente e c'era bisogno della sua perfetta ubbidienza. Senza la perfetta ubbidienza di Gesù, l'opera di redenzione è incompiuta. E Gesù è stato perfettamente ubbidiente per te e per me. E la sua perfetta ubbidienza non era un'ubbidienza forzata. Purtroppo devo ubbidire, perché altrimenti l'opera di redenzione non può andare avanti. E che devo fare? Io che ho bisogno di fare queste cose, però lo devo fare. Vi immaginate Gesù che con i suoi genitori che discute così? Una volta sola vediamo nella vita di Gesù, Gesù dodicenne, che si trova lì nel Tempio a fare le domande ai dottori della legge e i suoi genitori che lo cercavano. Gesù, e dove è andato a finire Gesù? Gesù, abbiamo perso Gesù, abbiamo perso Gesù. Chissà dove è andato, quale cattiva compagnia ha incontrato? Ha incontrato qualcuno che chissà dove se l'è portato? E andavano a cercarlo nei biliardini, nei campi di calcio, niente. Allora c'era il calcio? C'era la Serie A, la Serie B? Fino a che finalmente, a un certo punto, come dico io, immaginando, a un certo punto hanno detto: Giuseppe guarda Maria e gli dice: Maria, sai che ti dico? Andiamo al Tempio a pregare, visto che siamo qua a Gerusalemme, quale migliore posto per andare a pregare? E andiamo ad invocare Dio. E vanno al Tempio, io penso, immagino che siano andate al Tempio per pregare, e non sapevano cosa fare, non trovavano Gesù, 3 giorni l'hanno cercato. E quando arrivano lì al Tempio, trovano Gesù. Perché quella è la casa del Signore. Gesù l'ha detto: avete fatto della casa, della mia casa, un covo di ladroni. La mia casa. Lo sai tu che sei la casa dello Spirito Santo? Perché tu sei il Tempio dello Spirito Santo. Così dice la Scrittura. State attenti a come trattate il vostro corpo, perché il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Non lo uccidere con vizi, legami, fumo o droghe o alcol a dismisura. Per favore, trattalo bene il tuo corpo. Sciogliti da tutti quei legami che fanno del male al tuo corpo. Abbi una dieta giusta, e questo non lo dico solo a voi, vale anche per me. Mia moglie me lo dice sempre. Perché questo è la casa, è il tempio dello Spirito Santo. E il tempio dello Spirito Santo, sapete da chi è manutenzionato? Chi fa la manutenzione in questo tempio? Lo Spirito Santo. È lui che fa la manutenzione. È lui che viene e ripara dove c'è da riparare. C'è una malattia e l'unzione è lì per distruggere il giogo dell'avversario. Tu hai diritto alla guarigione. La guarigione ti appartiene, è tua per diritto legale, perché tu sei figlio. Mentre per gli altri, per chiunque, è un atto di misericordia divina per te che sei figlio. La guarigione è un tuo diritto legale, un diritto di patto, perché hai un patto con Dio. E quindi, tornando alle tre opere redentive, il Padre prepara queste tre opere redentive: l'opera di salvezza, l'opera di benedizione invece che della maledizione, e infine l'opera di guarigione, perché per le sue lividure noi saremo guariti. Ah, e come fa? Siamo stati guariti. Però molte volte camminiamo come se la guarigione è qualcosa che appartiene al futuro. Sapete cosa appartiene al futuro? Il ritorno di Gesù. E sapete cosa appartiene al passato ed è nostra eredità e ci appartiene per diritto legale? La nostra guarigione, la nostra salvezza, il perdono dei nostri peccati. Tutte queste cose ci appartengono, ci sono già state date. Dio non le deve fare di nuovo, non le deve creare. Tu sei già in possesso di questi beni, di queste benedizioni. Amen. E tutto questo Dio lo ha fatto non in virtù di una legge. Gesù ha compiuto la legge, ma lo ha fatto come Padre in virtù del suo amore per noi. Come Padre lui si è preso cura di te. Lo capisci cosa ha fatto il Padre Celeste nel prendersi cura di te? Ha compiuto tutta l'opera di redenzione perché tu possa essere santo, giusto, perfetto, erede di Dio in Cristo Gesù. Dico io, che ha a fare ancora? Perché pensiamo che Dio non si prende cura di noi, che Dio non si occupa di noi, quando lui ha già fatto tutto quello che c'era da fare in modo perfetto? E la cosa stupenda è che poi Gesù non solo ha fatto tutte queste cose per noi, ma ci ha trasmesso la sua potenza e la sua autorità, perché anche noi, come figli, ora le possiamo fare verso gli altri. È un ordine di quello di guarire gli infermi. In Matteo 28, 18-20, Matteo 28, 18. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Verso 19. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Cos'è che ci ha comandato Gesù? Perché qui Gesù dice agli apostoli: insegnate ai discepoli tutte le cose che io vi ho comandato. Quali erano le cose che Gesù aveva comandato? Intanto, tutto il credo del regno di Dio in Matteo capitolo 5, 6 e 7, c'è tutto l'insegnamento del Signore Gesù Cristo riguardo al regno di Dio, come funziona il regno di Dio, quali sono i valori del regno di Dio, qual è la potenza del regno di Dio, il regno di Dio che si prende cura di te se tu lo cerchi come priorità. Cercate prima il regno di Dio. Cercare prima il regno di Dio non è fare un favore a Dio. Dobbiamo cercare prima il regno di Dio, dobbiamo fare questi sacrifici. No, cercare il regno di Dio fa bene a te. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste altre cose vi saranno sopraggiunte. Perché il regno di Dio è giustizia, è pace, è gioia nello Spirito Santo. Il regno di Dio ha autorità sul regno della terra, perché il cielo domina. Il regno di Dio è guarigione, il regno di Dio è potenti operazioni, il regno di Dio è miracoli. E se tu cammini in queste cose, tu cammini nel soprannaturale, con questa vita soprannaturale di Dio che è entrata dentro di te, e quindi il regno di Dio fa bene a te. E quando Gesù dice cercate prima il regno di Dio, sta dicendo loro, adesso dovete entrare in una nuova dimensione, in un altro regno. Fino ad ora siete stati nel regno dell'oppressione, della malvagità, del peccato, della separazione da Dio, della tristezza, dell'angoscia. Ma ora cercate il regno di Dio, cioè cercate tutto quello che appartiene al regno di Dio per essere felici figli di Dio. Se questo vi dà grande gioia, potete farlo un salto di gioia. Wow! Quindi cosa comanda? In Matteo 28 vediamo che Gesù dà il mandato ai discepoli, insegnando loro le cose che io ho comandato a voi. Cos'è che aveva comandato Gesù ai discepoli, agli apostoli? Matteo capitolo 10, verso 1. Matteo 10, verso 1. Poi chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ora, se questo era solo per loro, perché in Matteo 28 poi dice insegnando loro le cose che io vi ho comandato a voi? Gesù le ha comandate ai discepoli perché le dovevano trasmettere a tutti gli altri discepoli. Tu oggi hai la stessa potenza, la stessa autorità che c'era sugli apostoli, è tua, ti appartiene, perché li abbiamo ricevute, sono state trasmesse attraverso la fede di questi uomini, attraverso la loro obbedienza. E questo è anche il modo come noi dobbiamo trasmettere agli altri. E quindi cos'è che ha i comandi? Quali sono i comandi? Versi 7 e 8. Versi 7 e 8. Forte. Tenetevi forte alle sedie, allacciate le cinture. Matteo 10, versi 7 e 8. Eccolo, 7 e 8. Questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini, questi comandi. Verso 7. Verso 7, io parlo, ma non si crea il verso lì. Verso 7, eccolo. Andate e predicate, dicendo il regno dei cieli è vicino. Verso 8, guarite gli infermi. Wow. C'è scritto per caso pregate per gli infermi? Cosa c'è scritto? Guarite gli infermi, è un ordine, è un comando che gli apostoli, i discepoli dovevano trasmettere a tutti i discepoli che sarebbero venuti con la predicazione del Vangelo. Guarite gli infermi. Sei infermo? Ma va bene, perché altrimenti ti ordinavo la guarigione. Sì, è vero. Mondate i lebbrosi. La lebbra sta a rappresentare nella Bibbia, soprattutto sta a rappresentare il peccato, e sta dicendo portate attraverso il Vangelo che predicate il perdono di Dio ai peccatori. Risuscitate i morti! Scacciate i demoni! Ripeto di nuovo, queste Gesù ha detto: pregate per gli infermi, pregate per i lebbrosi, pregate per i morti, neanche per farli andare in paradiso. Pregate per i demoni. Sono degli ordini ben precisi, con dei verbi ben precisi che noi dobbiamo mettere in pratica. Il verbo per gli infermi è guarigione. Per i lebbrosi è pulizia, mondate i lebbrosi. Per i morti è risuscitate. per i demoni è: cacciateli fuori, scacciate, scacciate, scacciate i demoni. Se tu sai che ci sono a casa tua, ci sono delle opere di tenebre, e c'è un lavoro che viene fatto da demoni, perché ne riconosci che c'è qualcosa che sta rubando, ammazzando e distruggendo, come fare a riconoscere che c'è un lavoro dei demoni? Semplice: lì dove vedi che c'è ruberia, distruzione e uccisione, lì c'è il lavoro di Satana, lì ci sono demoni che stanno operando e li devi cacciare. Non devi pregare: Signore, liberami da queste cose. Io ti ho dato autorità, fallo, cacciali via, scacciate i demoni. Questi sono i comandi che gli apostoli dovevano trasmettere a tutti i discepoli, ed è questo comando arrivato fino ad oggi, arriverà fino a che Gesù non tornerà. Ci pensate che queste cose nell'Antico Testamento non si potevano fare? Nell'Antico Testamento c'era la guarigione degli infermi attraverso persone unte, il profeta, i profeti. Dalla lebbra si poteva anche guarire con un atto di misericordia, e bisognava andare in ogni caso dai sacerdoti, e il sacerdote doveva verificare che tu eri guarito e dichiarava la tua guarigione. Quindi c'era bisogno in ogni caso di una dichiarazione sacerdotale. Ma scacciare i demoni nell'Antico Testamento non c'è, perché ancora il re non era venuto. Ma quando il re è venuto, è stato scalzato il regno delle tenebre ed è venuto il regno della luce. E a tutti quelli che credono in Gesù è stata data l'autorità di cacciare i demoni, di scalcare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del maligno, e nulla potrà farti del male. Alleluia, alleluia, alleluia e alleluia! E ora voglio farvi vedere, per concludere questa mattina, e poi continuiamo, permettiamo allo Spirito Santo di continuare ad operare, perché altre persone intanto sono guarite, il Signore sta toccando alcune persone in alcune infermità che c'erano, perché tu sei guarito nel nome di Gesù. Ma voglio farvi vedere attraverso tre parole, tre termini nel greco per guarigione, che ci fanno capire l'amore del Padre e la cura del Padre verso di noi attraverso l'atto redentivo della guarigione. Perché guarigione non è solamente l'atto della guarigione fisica, ma andiamo per gradi. Giovanni 14 dice, Giovanni 14, dal verso 12 al verso 14, Gesù dice che noi faremo le sue stesse opere, anzi ne faremo di maggiore, perché lui va al Padre. Bene, noi abbiamo il compito, essendo guidati dallo Spirito Santo, di fare quello che Gesù ora qui sulla terra non può fare, perché lui è in cielo, e lo dobbiamo fare noi. Per questo noi possiamo fare le opere di Gesù, perché dobbiamo farle al posto di Gesù, perché la Chiesa è il corpo di Cristo. E noi siamo qui per questo motivo, per compiere le opere di Gesù, che è guarire gli infermi, mondare i lebbrosi, resuscitare i morti e scacciare i demoni. Li potete ripetere tutte e quattro, per favore? Il primo, ma ditelo forte, con autorità: guarite gli infermi, scitate i morti e scacciate i demoni. Questo è quello che dobbiamo fare, quello che Gesù faceva quotidianamente, che ora dobbiamo fare noi. Allora andiamo a vedere l'opera di Gesù di guarigione, l'opera di guarigione di Gesù completa. Il primo termine che incontriamo è iasis, che si riferisce semplicemente all'atto di guarire o curare. Gesù dice questa parola quando parla ad Erode in Luca capitolo 13 verso 32. Luca 13, 32, si può prendere veloce. Gesù, riferendosi ad Erode, dice: io oggi e domani compio guarigioni e caccio i demoni. Ed egli disse loro: andate a dire a quella volpe, ecco, oggi e domani io scaccio i demoni e compio guarigioni, e il terzo giorno giungo al termine della mia corsa. Lui sta parlando anche dell'opera di redenzione sulla croce. E qui guarigioni è iasis, cioè compio guarigioni fisiche, le persone vengono guarite fisicamente. E molte volte noi ci soffermiamo solo a questo termine, pensiamo solo a questa potenza di guarigione, la guarigione che guarisce i corpi malati, l'atto di guarigione. Ma ci sono in greco altri due termini che adesso andiamo a vedere. Il secondo è terapeuo, che significa curare, onorare e adornare. Da questo termine, da questa parola greca, viene terapia, che è un processo di cura per arrivare fino alla guarigione. Perché ti viene data una terapia? Perché tu possa arrivare al benessere, alla guarigione, ad una soluzione in ogni caso. Bene, la terapia degli uomini può essere fallace, ma la terapia di Dio è perfetta. E noi dobbiamo anche vedere quest'opera che viene fatta. Dio Padre ci ha dato anche questa autorità di poter vedere una guarigione come cura e anche per adornare. Guardate in Luca capitolo 9, verso 11. Luca 9, verso 11. Ma quando le folle lo vennero a sapere, lo seguirono ed egli le accolse. Allora notate la prima cosa: egli le accolse, Gesù accoglie, non rifiuta nessuno. E come ha fatto lui, dobbiamo fare anche noi. Noi non possiamo dire alle persone: che Dio ti benedica, ma io non posso fare nulla per te. Se tu sei in Cristo, se tu sei una nuova creatura, se tu sei un discepolo del Signore Gesù Cristo, tu devi accogliere e tu devi dare speranza, tu devi dire alle persone: Dio può operare un miracolo nella tua vita. E lui le accolse, egli accolse le folle. E notate come lui si prende cura delle folle e parlava loro del regno di Dio e guariva coloro che avevano bisogno di guarigione. Allora notate, com'è che Gesù opera nei confronti delle folle? Intanto onora le folle accogliendoli. E quindi lui stabilisce una terapia, è la terapia dell'accoglienza, della parola e della guarigione. Gesù parlava loro delle cose riguardanti il regno di Dio. E quando tu ascolti ciò che dice il regno di Dio, come funziona il regno di Dio, la potenza del regno di Dio, le persone nei loro cuori nasce la speranza. In loro nasce il desiderio di conoscere Dio, di conoscerlo come Padre, di conoscerlo come l'Iddio redentivo che ha portato l'opera di redenzione nella nostra vita per liberarci, per guarirci, per benedirci. E poi il terzo termine, quindi abbiamo visto terapeuo, quindi c'è la cura. E sapete, in tutte e tre i termini dal greco, il significato, oltre che guarigione, è anche cura, cura, cura. Perché noi mettiamo tanta fiducia nel medico curante. E quando ci dice qualcosa noi lo crediamo. L'ha detto il medico. E io dico: ma perché? Quando lo dice il Signore attraverso la sua parola stiamo lì a dubitare. Ah, è certo, e che ne sai, e le sofferenze, e questo, e quell'altro. Se te lo dice il dottore, tu non batti ciglio. Non dici una parola. Dio è meno di un dottore? Il Signore Gesù Cristo è meno di un dottore? I dottori andavano da lui per farsi curare. Ma lui non è mai andato da un dottore per essere curato. Il dottore può sbagliare, Gesù Cristo non ha mai sbagliato. Lui è stato perfetto in tutte le cose, anche nell'operare guarigioni, miracoli e potenti operazioni, è stato perfetto, perché ogni volta che c'era fede, fiducia, ogni volta che qualcuno credeva, la potenza usciva da lui e guariva. Ogni volta, vi ricordate della donna dal flusso di sangue? Tanti lo toccavano, ma tanti lo toccavano come si tocca un mago, uno stregone, come si tocca qualcuno di importante. Invece quella donna andò da lui dichiarando la parola e continuava a dichiarare la parola, e per strada e mentre si faceva forza per arrivare fino a lui diceva: se io solo tocco il lembo della sua veste io sarò sanata, se appena tocco il lembo della sua veste io sarò guarita, sarò liberata. E questa dichiarazione di fede ha fatto uscire potenza da Gesù. E da Gesù usciva sempre potenza. Fratello caro, ti voglio dire una cosa. Perché tu sei in Cristo Gesù, c'è la stessa potenza. Non nella stessa misura. È una potenza che deve crescere in noi. Ma la potenza c'è. C'è dentro di te la potenza per portare guarigione, benedizione, per cacciare i demoni e portare liberazione. Amen. La terapia di Dio: accogliere, perché tu hai la risposta. Accogliere, parlare la parola e guarire. Il terzo termine è Yaomai, che sembra più cinese che greco. Yaomai, poi non lo so l'accento dov'è che si posa, l'accento è sulla A, ma non so bene come dirlo, insomma, se è giusto il modo. Comunque, o giusto o sbagliato che sia la pronuncia del termine Yaomai, la cosa perfetta è quello che significa, e cioè è il termine più completo, che oltre che guarire fisicamente e curare, significa anche l'essere liberati dal peccato o essere salvo. E vi porto due esempi. Uno lo troviamo in Atti 10, il verso 38. Atti 10, 38. Atti 10, 38. È qui che viene, c'è questo termine, Yaomai. Come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza. Quanti voi qui avete ricevuto lo Spirito Santo? Voi siete unti! Unto di Spirito Santo e di potenza, Gesù di Nazareth, il quale con questa unzione, con questa potenza, andò attorno facendo del bene e sanando, Yaomai, tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. Andava attorno facendo del bene, predicava il Vangelo del Regno, curava le persone con la parola e li liberava dall'oppressione del diavolo, perché molte persone sono oppresse dal diavolo, sono nell'angoscia, vivono di stress, vivono di paure, vivono di angoscia, perché sono oppressi dal diavolo. Queste sono delle armi diaboliche per tenere sotto l'oppressione, soprattutto quello della paura. Ma Gesù andava attorno facendo del bene e sanando, Yaomai, cioè lui svolgeva una terapia completa, un'opera di guarigione completa che faceva, iniziava con la parola dichiarata, prima di tutto accogliendo, poi con la parola dichiarata, la parola insegnata, la parola del regno, per poi esserci la compiutezza attraverso la guarigione, guarigione fisica, guarigione interiore, guarigione nella mente da pensieri che erano dei tormenti. E ci sono persone qui dentro, lo so, ci sono alcuni qui dentro che sono tormentati, hanno degli aguzzini che li tormentano, a volte la notte sono tormentati, non riescono a dormire la notte perché queste cose vengono e tormentano e stanno lì come gli aguzzini a tormentare. Cosa faceva Gesù con quelli che erano oppressi dal diavolo? Parlava dell'importanza del perdono. Perché sapete cos'è che ci scioglie, che ci libera dagli aguzzini? Il perdono. Il perdono. Il perdono. Il perdono. Il perdono. Il perdono. Dillo alla persona accanto, il perdono. Quando quei quattro amici portarono il paralitico da Gesù e hanno scoperchiato il tetto per farlo scendere davanti a lui mentre lui parlava, vedete, lì in quel luogo c'era la potenza per guarire. Nessuno stava ricevendo quella potenza di guarigione perché erano tutti lì ad ascoltare gli insegnamenti di Gesù per trovare se c'era qualcosa per poter... per poter poi metterlo in difficoltà con delle domande. Ma c'erano questi quattro amici che invece avevano fede nella potenza di guarigione che c'era in Cristo Gesù e portano questo loro amico attraverso queste difficoltà, lo salgono lì, lo fanno arrivare fino in terrazza, scoperchiano il tetto, lo fanno scendere e finalmente questo paralitico arriva lì davanti a Gesù. Whoop! E Gesù gli dà il 5. Ehi là, sei arrivato. E Gesù appena lo vede gli dice: sei perdonato dai tuoi peccati. Ora non sto qui a fare tutta la prosopopea dottrinale per farvi capire l'importanza del perdono e della guarigione, perché a volte non ci sono guarigioni perché non c'è perdono, e per mancanza di perdono a volte la guarigione non può legalmente entrare. È Gesù che ha insegnato su questo, sull'importanza del perdono. Ma la cosa che Gesù fa subito da chitto: i tuoi peccati ti sono perdonati. Figlio, rallegrati, i tuoi peccati ti sono perdonati. E la gente lì a mormorare: ma chi è costui? È Dio? Che si sente? Dio che perdona i peccati? Solo Dio può perdonare i peccati. E Gesù lì si stava presentando come il figlio di Dio, Dio in persona. Sapete che anche voi avete l'autorità e il potere di portare le persone davanti al perdono perché possano ricevere il perdono dei peccati. Noi abbiamo questa autorità. Attraverso il Vangelo noi portiamo, dobbiamo portare le persone davanti a Dio perché siano perdonati, perché attraverso il perdono c'è salvezza e c'è guarigione. E allora Gesù lì fa l'insegnamento. Ora, perché sappiate che io ho autorità, che ho potestà, che il figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati e di compiere miracoli, disse al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene da qui. Perché qua c'è un'atmosfera proprio di incredulità, anche se c'è tutta la potenza per guarire. Ma tu vieni guarito, ma non stare qui, esci, prendi il tuo lettuccio e vattene. E quell'uomo fu guarito istantaneamente. Ma prima di ricevere la guarigione, ricevette il perdono. Cosa ha fatto Gesù? Ha usato la terapia dell'accoglienza, della parola, e quindi è venuta anche la guarigione. Fratelli cari, per quelli, lo dico soprattutto per quelli che da anni soffrono con qualche malattia, con qualche infermità, con qualche oppressione da cui non vengono liberati, non riescono a ricevere liberazione e guarigione. Voglio dirvi: andate a cercare, fate questa domanda al Signore: Signore, c'è qualcosa nella mia vita in cui io debbo applicare il perdono? Sia da dare che da ricevere. Perché molte volte pensiamo al perdono che dobbiamo dare ad altri, ma forse devi ricevere anche perdono. Forse tu hai fatto qualcosa che è diventato un'offesa e c'è quella persona che sta gridando a Dio, che ha gridato a Dio, ha detto e vuole giustizia. E a volte certe cose si bloccano perché c'è qualcuno che sta gridando giustizia e che deve avere giustizia. A volte gli operai che gridano giustizia perché i datori di lavoro non gli riconoscono le cose giuste. Altre volte gli operai che invece di essere ubbidienti e di buona testimonianza verso i datori di lavoro si comportano male, parlando male dei loro datori di lavoro. E a volte sia gli uni che gli altri possono gridare giustizia e questo blocca la benedizione, blocca la guarigione, blocca il miracolo. Sto prendendo questi esempi, ma potrei prendere tanti altri esempi, rapporti, relazioni di parentela, familiari, la mancanza di perdono con il genitore, con i genitori, blocca la benedizione di Dio. Silenzio. È arrivato il momento ora di permettere allo Spirito Santo di fare una purificazione. Ci alziamo in piedi.